Care amiche, cari amici, eccoci nuovamente qui con un altro episodio, ancora terza stagione, che si sta lentamente avviando verso la conclusione. Siamo su Storia dell'Arma dei Carabinieri, ecco, seguiteci attraverso il link che potete trovare in bio. Vi aspettiamo sui nostri social. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia, delle vicende, dei militari, dell'Arma dei Carabinieri, ideato e prodotto da Flavio Carbone. Con questo episodio vi parliamo di un aspetto talvolta considerato minore e le missioni all'estero svolte dall'arma durante il fascismo, in particolare la presenza dei carabinieri a San Marino e nella SAR. In questa chiacchierata non parleremo delle operazioni belliche, sia chiaro, ma di quelle che oggi possiamo definire peacekeeping operations. Allora, iniziamo pure. Negli episodi precedenti abbiamo tratteggiato la situazione delle forze dell'ordine e il rapporto dell'arma con il fascismo. Siamo consapevoli che è poca cosa, ma abbiamo ritenuto necessario non appesantire troppo gli episodi con tante informazioni. Idealmente contiamo di ritornare sull'argomento più avanti e analizzare magari aspetti più puntuali, dando una visione più chiara di quanto fatto. Parliamo invece di due missioni di peacekeeping, secondo l'accezione moderna, che si sono tenute nel corso del ventennio fascista e legate l'una alla presenza di un contingente di carabinieri nella piccola Repubblica di San Marino e l'altro alla partecipazione italiana alla missione di osservazione legata al plebiscito tenutosi nella SAR tra la fine del 34 e l'inizio del 35. Partiamo dunque dalla presenza di questo piccolo contingente di circa 20 carabinieri della Legione di Bologna sul Monte Titano, iniziata nel 21, su richiesta delle locali autorità di quella repubblica per garantire un controllo del territorio più adeguato alla situazione politica e sociale del momento, che vide anche San Marino contesa da gruppi estremisti. Inizialmente distaccati per 6 mesi, la presenza del contingente fu prorogata senza fine nel settembre 23 su richiesta dei vertici sammarinesi. Nel ricordare questo vogliamo anche sottolineare che il governo accordò l'uso di un distintivo di San Marino e nel 24 San Marino chiese che il contingente potesse continuare a indossare l'uniforme grigio-verde che intanto i carabinieri stavano abbandonando per tornare al tradizionale colore nero turchino prebellico. E qui c'è tutto un carteggio particolare. Alla fine, diciamo nel 25, vi cito un passaggio di Mussolini proprio su questo aspetto: il Regio Ministero della Guerra rappresenta come la concessione del nucleo dei reali carabinieri alla Repubblica di San Marino avvenuta nel maggio 21 ebbe carattere transitorio e stando alle assicurazioni del governo della Repubblica avrebbe dovuto essere di durata brevissima. La concessione invece continua nel governo medesimo a faccia ora pretese che non possono in alcun modo essere accettate. Il nucleo funziona infatti come un vero e proprio distaccamento della Legione di Bologna. I militi, in realtà i militari, continuano a far parte del Regio Esercito e non può perciò essere in alcun modo consentito dall'autorità militare che la loro uniforme regolamentare sia comunque alterata. Insomma, per questo è tutto una serie di indicazioni. Insomma, alla fine tutto passa, insomma, e si arriva a un compromesso. Il governo italiano accetta quindi i carabinieri distaccati a San Marino continuino a portare distintivi e a indossare l'uniforme grigio-verde. E ai militari, ovviamente, con apposito decreto locale, furono attribuite le funzioni pubblici ufficiali a tutti gli effetti di legge. Non ci sono tracce di scontri con i banditi e i contrabbandieri, per cui sembrava potersi dire che tutto sommato la vita dei carabinieri nel piccolo stato del centro Italia fu piuttosto tranquilla. La riorganizzazione della gendarmeria sammarinese poté finalmente essere considerata conclusa, dando luogo il 2 febbraio 1936 alla cerimonia ufficiale di passaggio delle consegne tra carabinieri e gendarmi. La bandiera dell'arma dei carabinieri per questo contributo fu insignita della medaglia valor militare di prima classe, diciamo una medaglia d'oro al valor militare italiana, il riconoscimento di circa 3 lustri di servizio che aveva svolto a San Marino. Il 16 febbraio 1936 il colonnello Giuseppe Beato, il comandante della regione di Ancona, in questo caso era lui entrato nelle competenze, così annotò alcuni passi dopo la cerimonia di passaggio delle consegne. I militari dipendevano per la disciplina dall'ufficiale comandante di distaccamento e, come impiego, dal governo della Repubblica. Il distaccamento aveva attribuzioni territoriali analoghe a quelle vigenti per le stazioni del Regno. I militari hanno sempre indossato l'uniforme grigio-verde, vecchio modello, calzatura nera e mollettiere. Dal 15 gennaio 24 venne aggiunta sulla giubba sotto gli aramai una mostrina a colori bianco-azzurro ed analogo distintivo venne anche applicato sulle manopole. Beato segnalò infine che al termine della cerimonia il contingente lasciò la Repubblica per entrare in Italia, salutato dalla stazione dell'autorità dell'associazione e da una folla di cittadini che hanno inneggiato allarme all'esercito. In realtà ricordiamo che nel 62, quindi dopo circa 26 anni, i carabinieri ritornarono un'altra volta in San Marino supportando la gendarmeria locale nelle funzioni, diciamo, più investigative. Crearono in effetti un nucleo investigativo di polizia giudiziaria e quindi rimasero lì fino all'84. Ora direi possiamo spostarci alla presenza nella SAR. Dunque, in quella terra in lingua tedesca, i militari dell'arma svolse un servizio che sembra all'epoca destò ammirazione e rispetto sia da parte degli abitanti di quella regione sia da parte dei militari e altri contingenti che insieme nell'ambito di questo contingente internazionale vigilarono sul plebiscito tra il 34 e il 35. Ricordiamo che la Società delle Nazioni decise di costituire un corpo internazionale per la SAR che aveva il compito principale di garantire libere e pacifiche consultazioni referendarie. Del contingente facevano parte i militari di vari paesi. La Gran Bretagna inviò il 12° reggimento Lancieri Reali, e un battaglione del reggimento East Lancashire e il 1° battaglione del reggimento Essex. L'Olanda ha un contingente costituito da due guardie, diciamo, del Royal Marines olandese, se vogliamo. La Svezia il 3° battaglione delle guardie reali, costituito per un'esigenza particolare come battaglione della SAR. L'Italia costituì un contingente nazionale che era strutturato sul reggimento speciale, basato sul 1° battaglione del 1° reggimento e 2° battaglione del 2° reggimento della Brigata Granatieri di Sardegna, con bandiere e musi del 1° reggimento, un battaglione carabinieri reali di formazione, il 2° squadrone del 19° reggimento cavalleria guide, che proprio nel 34 ha iniziato la meccanizzazione e quindi inviò uno squadrone di carri veloci e poi un po' di supporto logistico, servizio sanitario, trasporti, comunicazione e radio. Complessivamente il contingente internazionale era composto da circa 3.300 militari, 1.500 britannici, 1.300 italiani, 250 olandesi e pari numero svedesi. Quindi diciamo che a fianco alla Gran Bretagna l'Italia faceva, diciamo, aveva un ruolo importante. Al fine di garantire la migliore riuscita a questa missione, diciamo che si cercò di individuare come contingenti nazionali anche sia reparti, diciamo, esperti, sia reparti anche di prestigio, diciamo, che potevano dare una bella impressione, se vogliamo. E quindi tra le due, ecco, per l'Italia l'attenzione cadde su Granatieri di Sardegna e Carabinieri. Il contingente internazionale era agli ordini del generale inglese, generale di divisione John Edward Spencer Brind. La catena di comando nazionale invece aveva al vertice il contingente il generale di brigata Sebastiano Visconti Prasca, già addetto militare a Belgrado dal 24 e 30 e successivamente alla missione della SAR fu addetto anche a Parigi e quindi a Berlino, e in realtà purtroppo noto per la campagna di Grecia. A dipendenze si trova il colonnello Carlo Melotti, comandante del reggimento Granatieri di formazione, il tenente colonnello dei carabinieri Emilio Peano, comandante di quel battaglione, e il piccolo reparto carri, supporti logistici. E se noi andiamo avanti, ecco, il comando generale determinò quindi di costituire questo battaglione su 3 compagnie che dovevano però essere selezionate con militari, insomma, ottimi per intelligenza, presenza fisica e anche conoscenza di lingue. La base del battaglione fu costituita, diciamo, la mobilitazione presso la Legione Allievi Carabinieri e con 15 ufficiali, 53 sottufficiali, 280 militari di truppa più altri dei soldati come attendenti. Arrivò questo battaglione carabinieri a Sulzbach nella SAR il 22 dicembre 1934 e in questo viaggio di movimento ricevette e presentò gli onori ai contingenti francesi che man mano lungo il percorso ferroviario li accolsero. Il battaglione fu alloggiato in due sedi diverse, a Sulzbach il comando del battaglione con la prima e seconda compagnia e la terza compagnia fu inviata a Dudweiler. Dunque, sin dai primissimi momenti furono impartite delle disposizioni, diciamo, che dovevano tener conto che la situazione era piuttosto complessa e si raccomandavano riservatezza, austerità e contegno, specie nei rapporti con la popolazione locale. Insomma, gli occhi della comunità internazionale erano rivolti verso questo contingente internazionale. È vero che ci furono degli atti ostili da parte ignoti verso il contingente internazionale, non è indicato se furono rivolti verso i carabinieri o i granatieri, non sempre, in realtà verso altri contingenti. E in questo caso, però, il colonnello Peano decise di istituire un piccolo servizio informazioni agli ordini di Capitano Domenico Lucchetti per avere un giornaliero notiziario sulla situazione politica della zona di dislocazione del reparto e del territorio. Quindi acquisire parecchi elementi di informazione non solo legati al bacino minerario, ma raccogliendo molto di più andando ben oltre. In questo senso, l'efficienza dell'organizzazione informativa dell'arma, sia pure per un periodo di tempo limitato, permise di estendere l'attività di raccolta anche alle regioni tedesche confinanti, tanto da acquisire, citiamo proprio, un passaggio effettivi ed utili elementi. Quindi un nucleo di carabinieri furono impiegati nell'ambito del contingente per un'attività di vigilanza, ma anche per contrastare una probabile attività spionistica da parte di altri paesi come la stessa Germania. Il 13 gennaio 1935 si tennero finalmente le votazioni. L'esito era quasi scontato, vi fu un plebiscito a favore della riannessione alla Germania. In questo caso il servizio terminò, e quindi, però, diciamo, ricordiamo anche un'altra cosa: il compito dei battaglioni in realtà fu il delicato servizio di raccolta e scorta delle urne nel territorio di sua competenza nella giornata del plebiscito, e poi di scorta dei treni che di notte attraversavano il territorio della Sara in condizioni anche difficili di tempo, di luogo e di stagione, perché in realtà nevicava. Peraltro, il comportamento tenuto dai carabinieri, e quindi in generale dai militari italiani, insomma, sembra interessante sottolineare che ebbe elementi di distinzione rispetto agli altri contingenti. In particolare, la popolazione evidenziava che nell'impiego in ordine pubblico gli inglesi erano troppo autoritari nel loro atteggiamento verso la popolazione, e via che ha trovato eccessiva la presenza dei carri armati. Inoltre, va detto che gli inglesi non ricevevano grandi attestazioni di stima, perché soprattutto all'inizio di missione, nella regione, e questi per eccessi dell'alcol trascendevano talvolta nel contegno. Ecco qui. Un altro documento del battaglione dei carabinieri evidenziava, in merito sempre agli inglesi, qualche meno consono atteggiamento di soldati a diporto che ostenterebbero distintivi di croce uncinata, provocando entusiasmo dei nazisti, cosa che in realtà si guardavano bene dal fare gli italiani. La raccolta delle informazioni da parte dei carabinieri non fu limitata solamente alla questione del plebiscito. Infatti, questi utilizzarono varie risorse per raccogliere altri elementi sulle organizzazioni naziste del Reich, specialmente sugli SS, che prestano servizio in ausilio alla gendarmeria di confine e doganieri, e delle esercitazioni di volo a vela e militari che vengono periodicamente svolte con cannoni ipotrainati, mitragliatrici, cavallerie e maschere antigas in Germania. Un altro documento del gennaio 1935 riportava ulteriori informazioni sull'organizzazione militare del partito, qui citiamo, nazionalista e su carattere SS, cioè Schutzstaffel, truppe di protezione, che secondo questo documento costituiscono un vero e proprio corpo di polizia politica, pagato come gendarmi, mentre le SA, i Sturmabteilung e le truppe d'assalto sono mobilitati solo saltuariamente fra i disoccupati nelle zone di frontiera, in questo caso solo quando sono mobilitati e sono anche pagati. Dunque, un'attività effettivamente da carattere informativo molto, molto interessante, tanto che un altro documento del febbraio 35 riportava informazioni relative al prossimo concentramento di 2000 SA, e quindi anche all'esodo di ebrei, ai quali vengono create sistematicamente difficoltà di ogni genere. Questo mi sembra interessante sottolinearlo. Inoltre, vi era una grande attenzione verso l'atteggiamento xenofobo che i carabinieri, diciamo, riuscirono a raccogliere, soprattutto in questi movimenti, sia nella regione sia nelle regioni limitrofe, citando per esempio che era escluso dai reparti SS chi non poteva provare, attraverso il cosiddetto Ahnenpass, una specie di passaporto genealogico, di appartenere ad almeno 3 generazioni alla razza ariana. E lì, insomma, nel frattempo arrivarono i momenti di abbandonare, il momento di abbandonare questa zona. Le operazioni di rimpatrio si svolsero progressivamente, avvennero secondo le disposizioni che il comandante del contingente internazionale, il generale Brind, indicò. Quindi, a partire dal 19 febbraio del 1935, si ridusse progressivamente, si asciugò il contingente italiano fino al 26 febbraio, quando al momento la quasi totalità dei carabinieri iniziò il viaggio di ritorno, che terminò il 5 marzo. Il battaglione carabinieri, il reggimento dei granatieri, visse come dire, il passaggio in rassegna da parte del sovrano nel corso di una cerimonia presso la caserma Macao di Roma, quindi, diciamo, nei pressi della stazione Termini. Dunque, possiamo concludere che l'opera dei carabinieri durante i pochi mesi di permanenza nel bacino carbonifero si distinse soprattutto per la grande capacità del personale di raccogliere dati informativi e elaborarli. Quindi non offrì solo una presenza tangibile, che era quella richiesta per svolgere il plebiscito, ma riuscì a dare un contributo alla conoscenza diretta di quella che era l'evoluzione sociale, politica ed economica non solo della SAR, ma anche di tutta la Germania, che era ormai saldamente nelle mani del Partito Nazionalsocialista. Nell'episodio 55 parleremo dell'immagine dell'arma del ventennio e del museo storico, del monumento al carabiniere, del calendario storico e anche del carosello storico. Grazie molte per l'attenzione. Eccoci giunti alla fine dell'episodio, Storia dei Carabinieri. Ricordatevi di valutare questo podcast, dare un voto con le stelline su Spotify. Lo sapete, ormai lo ricordiamo quasi tutte le volte. Andate sulla pagina del podcast e cliccate sulle stelline e valutate questo show. A noi fa piacere e ci aiuta anche a crescere e a continuare questo progetto. Seguite il blog, entrate a far parte della community, soprattutto nel canale Telegram, e grazie mille, ci sentiamo presto, ci vediamo presto, ci ascoltiamo presto. Ciao.